Leggiamo il Salmo 4.
Preghiamo a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia, dalle mie angosce mi hai liberato, pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo potere. Il Signore mi ascolta quando mi invoco.
Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Chi splenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano il vino e il frumento.
In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo salmo, come dice il titolo, la preghiera della sera, è anche uno dei salmi presenti nella preghiera di compieta, ma è preso qui soprattutto perché indica alcuni atteggiamenti fondamentali del credente. Indica in particolar modo un atteggiamento di fiducia, di abbandono al Signore. Quello che dice alla fine, appunto, in pace mi corico, subito mi addormento, è la possibilità di gustare questa pace. È un atto di fede nel Signore, visto come colui che mette più gioie nel nostro cuore di quando abbondano anche le cose essenziali. Ecco, questo è un atteggiamento, in questo diciamo è l'abbandono fiducioso, cioè sapere che ci si può rivolgere al Signore, che si può instaurare una relazione con Lui come la fonte primaria della nostra gioia, la fonte primaria della nostra pace. Interessante quello che dice al versetto 7, quando il salmista dice: molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Allora uno è tentato di pensare, chissà quale bene io devo vedere, chissà quali beni io devo vedere, chissà quali cose devo vedere. E subito aggiunge, risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto. Cioè, non c'è bene più prezioso del volto del Signore. Cioè, non c'è bene più prezioso di colui che dà ogni bene. Allora già il salmista ci invita non tanto a contemplare chissà quali cose, ma appunto a radicare la nostra relazione con il Signore. Perché amate cose vane, cercate la menzogna, fino a quando sarete duri di cuore. Cioè fino a quando vi impedirete di entrare in una relazione di amore. Allora in questo va recuperata appunto forse la relazione con il Signore. Tramite questo atteggiamento di fiducia, confidate nel Signore. Confidate nel Signore. Col Salmo ci introduce al brano di Vangelo, Marco 8, 14, 21.
Tanto una breve introduzione, anche per chi si mette in onda questa sera, e col brano che stiamo facendo e siamo al centro del Vangelo, e
dopo che Gesù ha spezzato il pane, la condivisione del pane, tutti sono sazi, che indica lo stile di vita nuovo che egli viene a portare, che è esattamente il contrario dello stile di vita del banchetto di Erode. Cioè, c'è il banchetto dei potenti nel palazzo, dove il risultato è la testa mozzata dell'uomo, perché il potere non fa altro che uccidere come mestiere, e c'è invece il nuovo pane, il nuovo tipo di vita che è prendere, condividere, e questo è il pane che sazia, perché in questo pane c'è esattamente la solidarietà, l'amore, l'umanità che si dona e Dio stesso che è amore. Ed è ciò che celebriamo nell'Eucarestia e tutto il Vangelo spiega l'Eucarestia. E questo in cui siamo è la sezione, questa in cui siamo è la sezione dei pani, che va dal capitolo sesto, a dove arriveremo tra due o tre volte, quando si aprono gli occhi e riconoscono il Signore, ecco, perché è esattamente attraverso lo stile di vita nuovo che sa condividere che si capisce chi è il Signore, chi è Dio, perché è presente in mezzo a noi. E il testo a prima lettura è così misterioso, è un testo sulla barca, la terza scena in barca vedremo che c'è nel Vangelo, ed sono le tre scene dove sono presenti solo i discepoli, quindi solo una dozzina di persone dovremmo essere questa sera. Ecco, questo testo è per noi, lo leggiamo e poi lo vedremo da vicino.
Marco 8, 14, 21. E si dimenticarono di prendere pane e non avevano che un unico pane con sé nella barca, e comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane. E saputolo dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non ricordate quando spezzai 5 pani per 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono: 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono: 7. E diceva loro: non capite ancora?
Se vedete, il protagonista del testo è il pane. Ecco, il pane viene dal seme, il seme sottoterra si gonfia, muore e porta frutto. Il lievito invece sta fuori dalla terra, si mette nella farina, la gonfia e la distrugge. Quindi c'è un seme che dà vita, il seme dà vita e il lievito dà morte. E questa scena è la terza scena di Gesù sulla barca, e nella prima scena Gesù dorme e si sveglia e si placa il mare. Il mare è il simbolo della morte, Gesù che dorme è Gesù morto, il suo risveglio, e con la sua morte lui placa il mare, cioè vince la morte morendo. E i discepoli hanno paura, anche noi abbiamo quella paura di andare a fondo, e lui è lì che fa al fondo con noi e dice: stai tranquillo, ci vengo anch'io. La seconda scena sulla barca è Gesù, dopo il primo dono del pane, e vogliono farlo re, lui manda via i discepoli che sono sul mare da soli a remare, e lui viene camminando sulle acque. È il sogno di ogni uomo camminare sulle acque. Le acque sono simbolo della morte, cioè vincere la morte. Il desiderio della cultura è far questo. Lo pensano un fantasma. E l'evangelista dice... non capirono, e non che era Gesù, perché non hanno capito il fatto dei pani, perché il loro cuore era indurito. Quindi il problema è che noi non riconosciamo nel pane, cioè nella vita concreta che sa amare, non riconosciamo Dio, perché Dio sta lì. E il motivo per cui non lo riconosciamo è che il nostro cuore è indurito. E perché è indurito? Abbiamo visto già in molte altre sezioni, perché noi abbiamo il lievito dei farisei, l'abbiamo visto la volta scorsa. Il fariseo è la persona religiosa che cerca sempre dei segni da Dio perché non crede all'amore. E se non credi all'amore puoi chiedere mille segni e non basta mai, e distruggi l'altro e te. Chi invece ama sa leggere tutto come segno, come è vero, perché tutto quel che c'è o significa qualcosa o è senza senso. E per noi una cosa ha senso quando è segno di amore, di comunione, se no è un lievito, cioè è segno di morte, è un inganno. Oltre il lievito dei farisei, che è religioso, è la falsa immagine di Dio, di un Dio potente che tu vuoi dominare e avere favorevole, e quindi ignori che Dio ti ami, che possiamo vivere nell'amore, c'è anche il lievito di Erode, cioè del potere politico, e sono molto connessi il lievito dei farisei, il lievito religioso e quello del potere, perché nessuna dittatura si sostiene senza religione, anche atea, cioè deve avere sempre un'ideologia forte dietro per giustificare il potere. E l'immagine che hai di Dio poi è quella che realizzi nella società. Per questo appunto la falsa immagine di Dio religiosa produce la falsa immagine di uomo. Per cui il lievito dei farisei è quello in fondo di possedere Dio, eccetera. Se non riesci a possedere Dio, almeno possediamo le cose, almeno prendiamo in mano il potere e almeno facciamo finta che Dio sia con noi, e nascono le varie forme di potere. E adesso qui Gesù si trova con i suoi discepoli, cioè con noi 12 qui, sulla stessa barca. Nei primi due casi c'era tempesta, qui non c'è tempesta, la scatena lui. Con una serie di 7 domande sul pane, se non sbaglio nominato 6 volte il pane, c'è un pane solo, discute che non c'è pane, Gesù dice ma c'è voi? No, invece state attenti al lievito. Cioè ciò che ci impedisce di capire l'unico pane sulla barca, il pane e la vita, è il lievito dei farisei e di Erode. Cioè il desiderio religioso di possedere Dio e il desiderio umano di avere il potere, che è la stessa cosa, e vanno sempre insieme. E adesso vediamo questo testo, che è un esame di coscienza proprio a questo punto, è una diagnosi della nostra situazione, perché ne possiamo essere guariti. E allora comprenderemo a questo punto che i miracoli fatti fin qui nel Vangelo ci riguardano. Siamo noi quelli che non sentono, siamo noi quelli che non vedono, siamo noi quelli che sono... eccetera. Quindi adesso vediamo qui. Scusate la lunga introduzione, ma sembrava...
Vediamo i primi versetti da 14 a 16. E si dimenticarono di prendere pane, e non avevano che l'unico pane con sé nella barca. E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane. Con la collocazione di questo brano, appunto, di Gesù che dopo aver risposto ai farisei sale sulla barca con i suoi discepoli, e appunto è in questa barca che avviene questo episodio. La barca che dice da un lato anche la vicinanza al perlomeno fisica dei discepoli col maestro, sono tutti in questa stessa barca che attraversa questo lago, ma non è detto che questa vicinanza voglia dire necessariamente che Gesù e i discepoli siano sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa onda, ma non sulla stessa lunghezza d'onda. Ecco, un po' come se si sta vicini a Gesù, ma in un certo senso si è quasi più vicini ai farisei che si è lasciati sulla riva. Allora questa immagine, questa della barca, che appunto abbiamo già trovato anche altrove, ci dice un po' da un lato quella che è chiamata ad essere anche la Chiesa, la presenza di Gesù, il fatto di rimanere sul mare, l'essere vicini a Gesù, perché da un lato dice anche che non è chissà quale segno di potere, è qualcosa che ci serve per attraversare l'acqua senza sprofondare, con al centro appunto il maestro. Questa sarebbe l'immagine della Chiesa, quella che Gesù vuole.
Che è la cosa più fragile che ci sia, la barca, instabile, può essere rovesciata, non ha fondamento, sospeso tra cielo che può imperversare, tra l'abisso che lo può mangiare.
la situazione della nostra vita, siamo i suoi spiriti, ma siamo tutti nella stessa barca. E lui stesso è con noi. E questa barca permette di attraversare il mare e giungere a terra. Quindi è la metafora un po' della Chiesa, ma anche... E poi è bello che questa è una barca, non è un transatlantico, non è una crociera. E non è neanche una fregata marina per la guerra, neanche una porta aerei per far guerre e crociate, come spesso facciamo anche con la Chiesa, con le petroliere vicine, no, la barca, cosa più insignificante, perché il potere di Dio è quello dell'amore, e l'amore non serve a nulla, o tutto significa amore per l'amore, oppure tutto è nulla, ma l'amore non serve a niente, tutto serve a quello. Quindi una cosa, e poi l'amore è sempre umile, come il pane, utile. Non è che domina, non è possedere l'altro, non è distruggerlo, non è vincerlo. Questa è la mancanza di amore. È l'umiltà di ricevere, di accogliersi. Quindi la fragilità stessa della barca è le nostre relazioni. E hanno un unico pane. Il pane è la vita. Se è presente Dio, sì, nell'amore, che è unico. Non sono tanti.
Perché il fatto che appunto già in questo versetto per due volte venga fuori l'espressione del pane, no? Si dimenticano di prendere dei pani e non avendo che un unico pane. Ora, questo è già come un'indicazione, dopo quello che è successo c'è un unico pane, ma nel senso che non c'è bisogno di altro. Allora ci si può dimenticare, però di fatto c'è quello che serve, cioè, quasi da un lato, quando Gesù al capitolo 6, quando ha inviato i suoi di non prendere nulla, né pane, ora questi obbediscono Gesù quando si dimenticano nel loro malgrado, però di fatto quello che già si dice è che c'è il pane su quella barca lì, cioè qui c'è la barca e il pane, che sono già due simboli forti del Signore e della Chiesa. Segni che non sono segni di potere, chissà che cosa, ma di essenzialità. Ciò senza cui non si vive, né la barca perché sprofondiamo, né il pane.
Se no, appunto, tutto se no, il pane. Sì.
Questa è la...
Scusate, e poi una finezza. Nel testo viene fuori 6 volte la parola pane. Manca uno per il santo. Ed è l'unico che c'hanno e non capiscono. È l'unico pane. E poi credo che abbiano portato quel pane, la prima volta ne avevano 5, che era la loro, la seconda volta 7, e anche i pesciolini, che era la loro parte che hanno condiviso. Adesso ne hanno portato uno dicendo, è andato così bene con 5, che ne ha mangiato 5.000, con uno vedrà che ci fa qualcosa anche con questo pane. Poi il pesce lo prendiamo dal mare direttamente, eventualmente, pescatori siamo. Quindi probabilmente era una tentazione, difatti dice guardate gli allievi dei farisei, anche loro vogliono tentarlo. Vogliamo vedere se ci dà ancora pane, e non andiamo da Dio per prendere il pane, non è un panettiere.
Sembra che nel termine, no, si dimenticano di prendere pani, però ne avevano uno, come dire, non c'è bisogno di prendere, no? Come dire, c'è più bisogno di accogliere, come l'uomo dalla mano inaridita che rientrerà qui attraverso farisei e erodiani, cioè c'è la possibilità di accogliere questo pane se solo ce ne accorgiamo.
Scusa, anche un'altra finezza, c'è quest'unico pane che è chiaro, è l'allusione a Cristo e a Dio anche, che ha detto io sono, l'hanno con sé, loro hanno con sé questo pane, ma loro non sono con lui, lui è con noi, ma noi non siamo con lui, non comprendiamo, non vediamo questo pane. Non viviamo di questo pane. E allora...
Sì. Altra cosa, sempre sul primo versetto, come dire che all'interno di questa barca c'è quest'unico pane. Ora, un grande rischio è quello appunto di non accorgerci di ciò che è essenziale su questa barca.
E c'è sempre.
Sì. Sembra paradossale, ma ci possono essere tantissime cose, tantissime persone, eccetera, e non rendersi conto dell'unica cosa che è davvero importante. dell'unico Padre, anche nella stessa Chiesa. Cioè sapere che l'unica cosa importante è il Signore, e c'è. Invece di essere presi da chissà quali cose o di chissà quali paure, eccetera, riuscire a focalizzare lo sguardo su quello, su ciò che c'è.
E poi questo Signore, questo pane, è insidiato sempre dal lievito dei farisei e di Erode, che hanno già deciso di ucciderlo, i farisei e Erode, dal capitolo terzo. È sempre insidiato da un tipo di religiosità perversa, che non riconosce l'amore ma si fonda sulla legge e sul dominio e sul controllo. E poi, dal punto di vista sociale, ancora di più, insomma, col controllo e il potere che ce l'ha, se ha il denaro, se non ha il potere. E sono le cause di morte nel mondo e dell'impossibilità di vita.
Sì, questo il comando che Gesù dice loro, no? Questo, vedete, guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode, cerca appunto di aiutare questi discepoli a focalizzarsi sulle cose davvero importanti. Cioè, da che cosa si devono guardare? Devono vedere se hanno pane o no? No, devono guardarsi dal lievito dei farisei e degli erodiani, che appunto si diceva al capitolo terzo, nel primo brano, erano coloro che si erano uniti dopo la guarigione dell'uomo dalla mano ardita per uccidere Gesù. Come dire, è un lievito che porta alla morte. Si uccide, si va a uccidere il pane. Si va ad uccidere la fonte della nostra vita. Attraverso queste due strade che sembrano, sembrano due strade parallele, farisei e erodiani. Che cos'hanno in comune i farisei e gli erodiani? Beh, già il fatto che al capitolo terzo si sono trovati assieme per uccidere Gesù vuol dire che...
erano nemici tra loro.
Sì, sembra che abbiano il nemico comune, si possano alleare perché hanno un nemico comune. E il nemico comune qual è?
La vita.
La vita, la gratuità, la capacità di vivere del dono. Questo è il nemico, che appunto o come legge anche religiosa, come osservanza, o come potere, lo devo togliere, perché quasi da fastidio. Ma il fatto che dica guardatevi dal lievito dei farisei, dal lievito di Erode, vuol dire che non dice guardatevi dai farisei e dagli erodiani, come dire loro sono i cattivi, voi invece dovete guardarvi da loro, ma stiamo su solo a questa barca, solo noi. No, no, guardate quel lievito, è anche su questa barca.
Guardate adesso, sì. Guardate anche l'ironia del testo, no? Si dimenticano di prendere pane, ma hanno un unico pane. Comanda, guardatevi dal lievito dei farisei, perché c'entra il lievito dei farisei e Erode, se non c'è neanche il pane. Allora discute di non avere il pane, allora lui gli fa sette domande prendendolo in giro. Cioè è tutto un equivoco, sì. Sul pane, sulla vita, su ciò che la uccide, che non vogliamo.
No, no, ma è come dire che c'è un lievito, no? Il lievito dei farisei, il lievito di Erode, che poi è molto simile nell'uno e nell'altro, perché tendono tutti, come dire, a mettere nella nostra vita una logica, uno stile che si oppone a quello del pane, fondamentalmente.
Che io vorrei spiegare brevemente con un testo di Sant'Ignazio questi i due stili di vita, quello del lievito dei farisei e di Erode, che è lo stile, diciamo, diabolico, cioè che divide, è lo stile della morte, quello che insidia il pane, oppure lo stile di Gesù. I due stili sono così, dice Sant'Ignazio, li chiama le due bandiere, nel senso che quando facevano battaglia avevano bandiere divise diverse, se no si sparano tra loro. Noi diremmo le due magliette di calcio, insomma, sono un po' diverse, se no uno fa autorete. Con le due squadre, con chi giochi, dipende da quel colore hai. Allora, la squadra di Satana dice così: Satana raduna tutti i suoi diavoli della piana di Babilonia, si mette in cattedra con fumo, fuoco e luci, effetti particolari, e dice andate a insegnare al mondo a tutte le con reti e catene, prendete tutti le categorie di persone, perché non ci sono le persone, ma le categorie e le reti e le catene. Reti televisive e catene di distribuzione, accalappiare tutti, insegnando la gente chi? Che bisogna possedere più cose, l'amore delle cose, non delle persone. Secondo, questo ti garantisce il potere, quando hai il potere te ne fotti di tutti, sei già a terra. Questo è lo stile proposto da tutti con reti e catene. E poi dice: andate pure in pensione perché il mondo l'abbiamo già in mano. Difatti è così. E Gesù dall'altra parte dice, in un luogo umile e basso, è bello, mentre l'altro è terribile, perché se non fai così è tremendo, sei finito. È bello, dice ai suoi discepoli, andate presso ogni persona, insegnatele a amare la povertà. Il servizio e l'umiltà. Perché il povero è quello che riceve e tutto abbiamo ricevuto. E se uno sa di ricevere, sa anche dare, ed è uno che vive. Nell'amore siamo tutti poveri, lo riceviamo dall'altro, siamo tutti umili. È la via della vita. E questa la chiama Sant'Ignazio la Sacra Dottrina, che è la sintesi di tutta la Bibbia. La Sacra Dottrina non parla né di Dio né di Madonna, parla di questa povertà, di questa umiltà, di questo servizio, di questa umiltà. Perché questo ti fa come Dio. E allora capisci chi è Dio, perché lo capisci per sintonia.
Penso che anche, cioè, è una sacra dottrina, come la chiama lui, che è comprensibile da tutti.
Da tutti.
Da qualunque persona, qualunque fede possa avere. Perché sono due stili di vita di cui ci accorgiamo immediatamente. Non c'è bisogno di nessuna parola per spiegare queste cose. Eppure questa, appunto, è la sacra dottrina. Questo è il segreto della vita. Allora, quale lievito abbiamo, o meglio ancora, a quale lievito diamo spazio, diamo fiducia? Perché in un certo senso non è che dobbiamo pensare che, chissà, noi siamo imperfetti, no, abbiamo mescolate queste cose, tutti, ma la questione è un'altra, appunto è guardatevi. Non dite non dovete averlo, guardatevi.
Perché ce l'abbiamo.
Sì, sì.
E questo ci impedisce di vedere il pane, non abbiamo pane. Se invece ci guardiamo da questo lievito, cioè lo vediamo e cominciamo a lottare contro il lievito dicendo sono proprio affesso a queste cose, allora comincio un po' alla volta a capire il pane e la vita.
Ed è interessante che dopo queste parole che Gesù dice ai discepoli, loro vadano avanti a discutere tra loro che non hanno pane. Come dire, noi siamo presi dai nostri problemi, il Signore ci dice qualcosa, ma appena finito di parlare, noi riprendiamo a discutere dei nostri problemi, come se fosse una parola così buttata lì, ma che non incide. Poi vediamo che Gesù ritornerà a parlare loro, perché non li lascia nella loro incomprensione. Non è che disarma Gesù, anzi lui vuole che in un certo senso possano sempre meglio gustare quest'unico pane che hanno sulla barca, perché nella misura in cui gusteranno questo pane non daranno più attenzione al lievito dei farisei e al lievito di Erode, che è un lievito, guardate che è un lievito che seduce, perché magari noi quando lo leggiamo possiamo dire ah, guarda queste cose, ma è una mentalità, è una logica nel rapporto con il Signore.
Che ti fermenta dentro.
Sì. Che ci cambia dentro, il rapporto con il potere. Sono cose che affascinano. E allora questa parola del Signore vuole aiutarci a comprendere meglio, a guardare fino in fondo. Altrimenti appunto si discute, si litiga, di fatto, che non hanno pane. Cioè, questo fatto, si vede che la non comprensione del pane ha il primo effetto nelle relazioni tra di loro.
Litiga.
Cioè, c'è una relazione con il Signore che ha la sua vertente intorno al sole nella relazione con le persone. Perché...
Poi tra l'altro, no, in questo discutere la stessa parola di litigare, cioè vuol dire cercare la stessa cosa, allora ci si scontra, no? Ecco, nel litigio e nella discussione la prima vittima è la verità. Perché nella discussione, nel litigio, vince il più violento, cioè il più stolto, la menzogna. La verità è solo frutto di ascolto e di umiltà di accettare la realtà e l'altro e se stesso.
Appunto come possibilità che Gesù dà anche a queste persone, cioè il fatto di guardarsi, di rendersi conto di che cosa si portano dentro e di non abbandonarli. C'è una ricchezza di questo pane sulla barca, appunto, che può essere quasi trascurato, così come fanno i discepoli, ma che di fatto sarà la possibilità per questi discepoli di vivere. Vediamo 17, inizio del 18. Saputolo, dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite?
5 domande subito, poi altre ancora, altre 3.
Sì. Ci sono domande che di fatto.
La prima è sul discutere.
Queste domande scatenano la. Questa è la tempesta, che non viene più dal mare, dal lago, vengono da queste domande di Gesù. Che appunto la prima domanda la pone sulla situazione che stiamo vivendo. Perché discutete che non avete pane? In un certo senso è una domanda che Gesù non fa solo 80 quei discepoli, la fa ciascuno. Come dire, quando si litiga, perché state discutendo di questo? Rendetevi conto di quello che state facendo. Porta a consapevolezza. È interessante che Gesù, di fatto, non è che li prende di punta, li rimprovera, ma chiede. Chiede. È vero che chiedendo in questo modo gli fa andare un po' al dunque, ma di fatto fa prendere consapevolezza a queste persone e terminerà questo dialogo con una domanda. Il Gesù non è uno che dà le risposte al posto delle persone.
Cioè, tra l'altro sanno di avere un pane, perché però non basta. Allora perché discutete? Ecco, non ne capite, non intendete ancora. Scusa, il pane è la vita ce l'hai se la dai, perché la vita è amore, se non la dai, la perdi, perché l'amore, se non ami, l'hai perso. Non capite ancora allora che questo pane è la vita, e ne avete, più ne date, più ne avete? La mia domanda è proprio, non avete pane, discutete, non capite, non intendete ancora che cos'è il pane? Il pane è l'amore e la vita. Non è che lo puoi possedere, c'è. E se lo dai, si moltiplica, ce l'hai. Se non lo dai, lo perdi.
E fa questa domanda, non capite, non intendete ancora, dopo che per due volte sono stati testimoni del segno del pane. Anzi, che l'hanno distribuito con le loro mani quel pane. L'hanno dato, l'hanno ripreso, l'hanno distribuito. Eppure non capiscono ancora. Quasi a dire che non è tanto una questione di chissà quale comprensione intellettuale, no? Non c'è mica bisogno di queste cose qui. È la sacra dottrina questa.
Ascolta, dopo 40 anni e più che dico messa, io non l'ho capito ancora. Quante volte la vita va in direzione contraria, nella quotidianità.
Sì. Come...
Io parlo per me.
No, ma come dire, non solo per quanto riguarda appunto l'Eucaristia, no? Ma anche nella vita ordinaria, quei segni d'amore che riceviamo, eccetera, no? Ci cambiano o non ci cambiano? Perché se non ci cambiano, non abbiamo ancora capito, siamo ancora chiusi. Allora la domanda successiva è: avete il cuore indurito? Va subito un po' al dunque Gesù. Questa incomprensione non dice avete la testa dura, non dice siete ignoranti, no, avete il cuore indurito. Come dire, è questione di vita. Siete forse persone che ancora fanno fatica a lasciarsi amare, con fatica c'è questa anche possibilità di amare.
Scusa, questo cuore indurito, in greco c'è il cuore calcificato. C'è un cuore di pietra, c'è un cuore morto. C'è che il cuore che non accetta l'amore e non ama è morto per sé. E ciò che ci impedisce di capire il pane, la vita, è la mancanza di amore che abbiamo dentro. Ciò che ci fa cercare il lievito dei farisei e di Erode è la mancanza di amore.
Per noi appunto nell'episodio
dell'uomo dalla mano inaridita, quando il farisero di Enni appunto si trovano per uccidere Gesù, si dice che Gesù li guarda attorno meravigliato per la durezza del loro cuore. Ora la durezza del cuore non è più appannaggio dei farisei e degli erodiani, ma appunto dei farisei e degli erodiani che stanno in ogni discepolo. Questa è la durezza del cuore. Come dire, là non è un cuore indurito di fronte ad un uomo che recupera pienamente la vita, qui un cuore indurito di fronte al pane.
Cioè, tra l'altro Gesù muore in croce per la durezza di cuore dei discepoli, cioè per me, cioè dà la vita per me a me. Questo si arriva a capire alla fine. Sono amato in modo infinito, allora posso amarmi e amare. Questo è il pane, la vita. Avete il cuore indurito? È interessante che la causa dell'uccisione di Cristo è anche la medicina omeopatica che ci guarisce dalla causa per cui l'abbiamo ucciso, cioè dalla durezza di cuore. Vederlo che dà la vita per amore, dice, sono guarito dalla durezza di cuore. Cioè, difatti per questo facciamo memoria del pane, dell'Eucaristia.
La presenza del pane sulla barca sa indicare anche quello. E dopo il cuore, appunto, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Queste altre due domande, come dire, dal cuore, se questo cuore è indurito, la conseguenza è che abbiamo degli occhi e non vediamo, abbiamo degli orecchi e non udiamo. Cioè, siamo talmente chiusi che non riusciamo a riconoscere la realtà. Quello che abbiamo visto, quello che hanno appena visto anche questi discepoli, è come se di fatto non fosse mai arrivato a loro pienamente. Hanno degli occhi ma non vedono nemmeno loro. Hanno ascoltato ma di fatto non arriva a fondo nemmeno quelle parole che hanno ascoltato.
Perché tra l'altro tu capisci col cuore, e cioè è l'amore che capisce. Se non ami, non capisci la realtà, cioè non la vedi. Vedi nella realtà la proiezione del tuo lievito.
Quello che dicevi all'inizio, no? Che se uno è preso dall'amore, tutto diventa segno, tutto. Tutta la realtà assume un significato diverso. Guardiamo le cose con altri occhi. Ma se noi ci chiudiamo alla realtà, potremmo dire... di fatto non li apriamo più, non vogliamo vedere più niente. Allora diventa una chiusura anche degli occhi, che corrisponde alla chiusura del cuore.
E vedo sempre l'altro in funzione del mio potere, del mio dominio, cioè del mio egoismo, cioè lo ammazzo e sono morto anch'io.
Sì, come se ricordiamo all'inizio del pane lo sguardo di Gesù sulle folle, che fa trasparire qual è il suo cuore. Qui esattamente i discepoli che si stanno chiudendo, non vedono, non sentono, hanno questo cuore indurito, sono persone morte.
Cioè siamo noi.
Che fanno fatica ad accogliere questo pane. E dall'altra parte si può vedere che questo pane non è un pane potente, secondo la logica del mondo. Non è che assume altre forme per imporsi. Va accolto così.
Ascolta, poi pongo come ultimo, e poi ricordo, orecchie non udite, perché si vede col cuore, ma nel cuore cosa c'è? Dipende da che parola c'è dentro. La parola che tu hai messo nel cuore governa il tuo cuore. Se tu hai messo una parola di amore, cioè ciò che ricordi, che porti nel cuore, è quello che poi ti fa vedere la realtà, in base a quel ricordo. E allora che parola hai ascoltato? Avete orecchie non udite? L'importante è allora ascoltare questa parola di amore che il Vangelo ci dice, e allora cambia davvero il cuore.
Era anche la guarigione delle fattate.
Che è già venuta prima, sì. E dopo farà quella del cieco, perché ci vedi con le orecchie. Se hai sentito, hai messo nel cuore certe cose, poi le vedi. Ma se tu non le hai messe nel cuore, non le vedrai mai. E l'orecchio è il primo canale in cui entra.
Il rischio è sempre che appunto i discepoli, che noi diventiamo come farisei ed erodiani, farisei che continueranno a chiedere segni
da vedere.
Nel senso che se io non accolgo l'amore, chiederò sempre dei segni. E la misura in cui, nella misura in cui io non mi sento amato, non mi riconosco amato, continuerò a chiedere. Nella misura in cui riconoscerò di essere amato,
non ho più bisogno di chiedere, anzi leggerò come segno ogni cosa. Ma capite che questo fatto di non vedere, di non udire, di avere questo cuore indurito, come dire, è il segno proprio della traversata lunga che bisogna fare con questa barca.
È anche bello che i 12 sono così, sono i nostri modelli, quindi ci riconosciamo tranquilli, non è un problema. Cioè, il problema è come uscire, ma non è neanche il problema, è il cammino, siamo fatti per questo. E allora il cammino è il ricordo.
E non ricordate quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono 7.
Basta, ci fermiamo qui. San bene il catechismo. San tutto e capisco niente. Non ci capita tante volte di sapere tutto e capire niente.
Come diciamo, Gesù indica anche loro, è interessante che non li lascia soli in questa, indica già anche la via, qual è la, e non ricordate
allora.
E non ricordate, cioè per poter comprendere Gesù li rimanda a riportare nel loro cuore, nel riportare nel loro cuore così indurito, che cosa? Quando spezzai i 5 pani.
È avvenuto, quando ho voluto bene, non ricordi come è cambiata la vita. Ecco, ricorda queste cose profonde, ma non una volta, e l'altra volta ricorda anche l'altra, e poi è il ricordo costante. Bisogna fare tutta una litania di ricordi positivi per ricostruire proprio la nostra verità, ciò che noi siamo. Bisogna di essere amati e di amare. E questo è il divino che c'è in tutti, è Dio stesso che è in noi.
Proprio questa litania, questa ripetizione, come dire, una volta, due volte, cioè prova a contemplare nella tua vita questi segni, leggendoli appunto come segni. Allora quello che è avvenuto anche per noi, dove Gesù riporta l'attenzione su questo gesto dello spezzare il pane, di questo gesto di amare, di consegnare la vita. Quante volte, ed è importante, ed è cosa buona ricordare questo, perché in un certo senso ci colloca nella dimensione del dono. Questo avviene, se prendiamo anche il Primo Testamento, spesso quando il popolo è vicino a prendere una decisione, viene aiutato da Mosè, da Giosuè, dalle persone, a ricordare ciò che il Signore ha compiuto, perché è solamente nella misura in cui io riconosco i doni e i benefici che posso fare i miei passi, altrimenti perché li dovrei fare? Allora Gesù riporta queste persone, guarisce, cerca di guarire queste persone.
Ascoltate un po' anche una cosa sulla stessa linea che dice il Beppe. Quando noi ricordiamo le ferite, siamo feriti ancora, no? Quando ricordiamo il bene, nasce quel bene di nuovo in noi. Cioè noi viviamo il ricordo che abbiamo. Per cui sta a noi scegliere il ricordo, cioè cosa portare nel cuore. O star lì a mettere dentro nelle ferite continuamente il coltello, e così non ne esco mai, pure per riportare al cuore quelle volte che sono stato felice. Perché? Cos'è capitato quella volta che hai avuto il pane, che hai avuto la vita, che ti sei sentito voluto bene, che hai voluto bene? Cosa capita quando chiedi perdono, sai perdonare? Quando il cuore non si indurisce, cosa capita? Ecco, siamo fatti per quello. E sono cose elementari che tutti sperimentiamo. Eppure mi si indurisce sempre e poi dopo faccio fatica a morire, un buon ammorbidente. Ammorbidente è il ricordo.
Mi sembra che è quello che si decide, no? Quale ricordo avere, sì. Quale lievito anche qui, no?
Sì.
Che, a che cosa do spazio? A quale ricordo do spazio? Quale lievito accolto? E appunto i discepoli sanno rispondere, la risposta è esatta nel primo caso e nel secondo, però in un certo senso questi è come se ricordassero le cose secondarie e dimenticassero l'essenziale.
Non capiscono qualche ricordo, no? Guardate, ma è importante anche Maria non capiva le cose ma le ricordava, perché ciò che non capisci e ricordi vuol dire che lo conservi un po' alla volta germoglia e lo capisci.
Perché appunto è come se Gesù li chiamasse allo spezzare del pane e poi loro non se lo ricordano. Però erano 12, che erano 7, nel calcolo va sempre bene, quando c'è da calcolare.
Portato a quelle mosi delle avanzate,
eccetera, riescono. Fare un passo in più allora è difficile. E allora c'è l'ultimo intervento di Gesù, di nuovo una domanda, e diceva loro: non capite ancora. Già gliel'ha fatta questa domanda, ma si vede che è una domanda importante se viene ripetuta.
E adesso qui, vabbè.
No, nel senso che mi sembra che anche questa domanda di Gesù, come da un lato lascia a loro la possibilità di compiere la strada, attraverso questo ricordo, attraverso andare indietro. C'è la possibilità di guarigione attraverso questo ricordo. Questa è una. E dall'altra parte c'è anche il compito per questi discepoli, che da un lato mostrano di non capire, dall'altro Gesù mostra di prendere questi discepoli per come sono, non per come loro vorrebbero essere, come
le pretendono. E provate adesso a guardare sulla Bibbia, dopo aver detto non capite ancora, cosa succede? Cosa succede? Arrivano a Bethsaida. Ecco. E cosa si dice dopo il versetto 45 del capitolo 6, dopo il primo dono del pane? E ricostrinse i discepoli a imbarcarsi con la barca e andare al di là fino a Bethsaida. Finalmente arrivano a Bethsaida, dove ci sarà il miracolo del cieco. Cioè già dall'inizio del pane, due capitoli fa, cioè 3 mesi fa che l'abbiamo fatto, li mandava lì a Bethsaida, dove avviene il miracolo che si aprono gli occhi. E il percorso fatto, 2 volte il pane, 2 volte la tempesta, 2 volte i miracoli, 2 volte tutte le tiritere, dovrebbe un po' alla volta aprirsi gli occhi. E sarà un miracolo a rate anche quello. Cioè vuol dire che è un cammino.
Mi sembra che una traccia che in queste domande di Gesù ci dica che in un certo senso quanto siamo disposti non a far domande a Gesù, non a mettere in questione Lui, ma a lasciarci mettere in questione da Lui, allora il cammino può cominciare. Non è Lui chiamato a rispondere a noi. Lui quello che doveva fare l'ha fatto, il pane l'ha spezzato, come dire. Adesso siamo chiamati ad accogliere questo suo invito, a lasciarci mettere in questione, perché riscopriamo la nostra verità.
È che riscopriamo di essere ciechi e abbiamo bisogno di vedere. Tutto qui. Cioè adesso ha fatto la diagnosi e il prossimo brano, e sospendiamo per un mese, c'è la terapia.
Siamo un po' in ammollo.
Esatto. Ma sono queste domande che ci ammorbidiscono, cioè, perché se non riconosco di essere cieco, sono come i farisei, quando Gesù dice: io sono venuto nel mondo per fare una cosa, che i ciechi vedano, e chi vede diventa cieco, perché chi crede di vedere è proprio un cieco, cambia per realtà le sue fantasie, perché ciò che vede la realtà è l'amore, non i miei deliri di potere. Allora quando capisco questo, può intervenire a fare il miracolo, perché è già avvenuto a metà, cioè desidero, so cosa desidero, desidero esattamente uscire da questa situazione, perché se non lo desidero, non lo accetto neanche se me lo dà. Per cui non fa spavento né il mio peccato, né il mio male, né la mia imbecillità, né la mia cattiveria, non mi fa paura. Ciò che mi fa paura è non riconoscerla. E dire: io sono a posto, io sono bravo religioso, poi c'ho abbastanza, sto abbastanza benino, c'ho i miei debiti buoni, fermenti apposta. Ma come vedete è un brano molto sfumato, è molto bello, attorno al pane, cioè alla vita, all'amore, che tutti ce l'abbiamo sulla barca eppure non lo comprendiamo.
Possiamo fermarci qui, rivedere un po' questi versetti e condividere tutto ciò che questo brano ha detto a me, come si diceva all'inizio.
Ecco, e lo ripetiamo che appunto l'importante non è fare delle pensate e dire delle idee, perché se sono giuste, più o meno anche gli altri non sono imbecilli, le sanno. Se sono sbagliate è inutile dirle. Mentre quel che avete provato nel cuore non è mai esistito prima di che voi l'abbiate sentito. Quindi è ciò che è creato in questo istante da Dio che sempre crea, dall'amore che sempre crea, è la novità. Quella si può comunicarle e in quella siamo tutti maestri.
Stasera ho suggerito così l'idea che sia proprio una fotografia vera del nostro stato, un po', no? Insomma, i discepoli sono lì con Gesù, non sono da un'altra parte, e quindi lo stanno cercando, no? Mi sono appresso. Nello stesso tempo, però, sono preda anche di altro, no? Delle necessità, quelle che noi di solito chiamiamo le necessità, che sembrano una cosa davanti alla quale non possiamo far finta di niente, no? Non si può, che sono le nostre scuse un po', no? Perché poi le necessità quali sono? Potrebbero essere anche molto modeste, molto poche, molto sobrie, ma infiniti motivi alla fine dilatano sempre di più, no? Allora penso che forse non è che siano stupidi, no, sanno anche, perché lo stanno cercando l'unico pane e quella cosa lì, ma sono preda anche di altro. Far prevalere il pane e basta, o comunque insomma riuscire a vedersi queste cose, queste due componenti dentro di noi, credo sia un esercizio molto importante da fare sempre, da dentro, no?
E sai che tutta la seconda parte del Vangelo poi sarà ancora uguale, ti spiego. C'è il miracolo del cieco e poi Gesù non fa più miracoli nella seconda parte. E nella seconda parte spiega sempre la storia del pane in altra forma, cioè che il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini, eccetera, eccetera, gli faranno quel che vogliono e poi risorgerà. C'è il mistero della morte e resurrezione, cioè dell'amore che vince la morte. Lo ripete per tre volte in cammino e poi c'è il confronto della nostra quotidianità con questo saper dare la vita per amore. E al punto decisivo, quando l'ha detto la terza volta, che lui andrà a Gerusalemme, lo ammazzeranno, lo metteranno in croce, il terzo giorno risorgerà, i discepoli non hanno capito niente. Però Giacomo e Giovanni vanno da Gesù e dice: noi vogliamo che tu faccia ciò che noi ti chiediamo. Cosa volete che io vi faccia? Sedere uno alla destra, all'altra a sinistra nella tua gloria. Non frega, se tu devi morire, affari tuoi. Comunque quando arrivi nella gloria noi vogliamo il potere. E allora tutti gli altri si arrabbiano perché vogliono lo stesso. E allora Gesù lì dice: voi sapete che i capi delle nazioni governano, eccetera, non così tra voi, non così tra voi. E poi continua il cammino, entra a Gerico e lì c'è un cieco che grida: Gesù, figlio di Davide, pietà di me. E gli dice: che vuoi che io ti faccia? Che io veda. E allora lo seguivo nel cammino a Gerusalemme. La tua fede ti ha salvato. E vedere il grande miracolo. Vedere la realtà, e sarà ciò che vedrà il centurione in croce, cioè, ma veramente Dio è così. Cioè, e uscire dalla cecità vuol dire nascere, venire alla luce. Cioè, noi restiamo dentro in queste... Però è bello che sia così perché siamo così.
A me quello che ha stupito è questa grande pazienza di Dio. Cioè... È proprio come unico maestro questo Gesù che interroga perché vuole guidare i suoi amici a capire, a vedere. E poi alla fine non li rimprovera, cioè glielo dice però con questo percorso, ma non capite ancora insomma come ve lo devo dire. Cioè proprio non che si arrende però... L'interpella, vuole che facciano questo percorso, ecco, mi ha stupito, ecco, questo metodo di Gesù.
E poi gli farà vedere in azione, guarendo il cieco, vedete,
appunto,
si può guarire dalla cecità.
Gesù ci chiama un rapporto con lui, cioè se io dico a me che cos'è che manca, comincia a mancarmi la salute, comincia a mancarmi anche una forma di solitudine, roba del genere, no? E allora cosa dico Gesù? Sono lì sulla barca, lui mi dice queste mancanze, io sono sulla tua barca praticamente, cioè io sono qui, cioè se lo metto nella mia vita, cioè, non c'è questa mancanza. Dice io sono qui e sono qui, ti amo, cioè, c'è questo amore, cioè, la tua vita non finisce in queste cose, cioè, non farti opprimere da questa cosa ma entra in relazione con me che sono la vita praticamente. Ecco, ma cioè, è questa apertura, cioè, se io ho questo, è lui che me la dà, cioè, me la dà e me la dà dove? Cioè, non vorrei... Poi la risoluzione della guarigione, me la danno i sacramenti.
Cioè, sì, per non far considerazioni solo ciò che si sente, non ciò che si pensa poi.
Certo, sì. Perché la risoluzione è quello che si pensa poi, della difficoltà che vivi. È una domanda.
Sì, sì. È importante quel che uno sente, ecco, perché le spiegazioni le diamo anche noi, anche il Vangelo, ma ciò che uno sente invece è il determinante.
A me la sensazione che ha dato leggere questo brano anche prima... aver sentito le vostre spiegazioni, è come se Gesù e i discepoli parlassero due lingue diverse, cioè si legge e dici ma loro stanno dicendo una cosa, lui dice un'altra, dice, ma... è questa un po' la sensazione che dà, no? E allora forse... un po' questo... c'è proprio questo bisogno di capire, no? In tutti i giorni cercare di capire, cioè appunto hai bisogno di qualcuno che ti spieghi, che ti allora vai a cercare, leggi, ascolti, allora qualche volta. Però per me è difficile. Cioè anche che voi l'avete spiegato, però per me è difficile capirlo.
Anche la
mi sembra ovvio nel momento che lo dici, ma non, è così poco ovvio che non riesco neanche a scriverlo.
Sì. E la pista è il ricordo del bene che è avvenuto. E tutto il Vangelo e tutta la scrittura non è altro che il ricordo del bene che è avvenuto, che è quello che avviene. Ed è questo ricordo del bene che pure avviene anche nella nostra vita, che è avvenuto, che ci apre gli occhi, giorno dopo giorno.
come li chiudiamo ogni sera, ogni tanto, ecco, sono da riaprire sempre.
Ma anche nel rapporto con una persona che ti ama, nel momento in cui, che ne so, sei lontano, oppure discuti, te ne dimentichi che ti vuole bene, bisogna di ricostruire, avvicinare, di ricostruire, allora te ne ricordi, allora con le persone figurati con me, per me.
E anche con noi stessi bisogna costruire davvero il bene che abbiamo sperimentato e i desideri che abbiamo sperimentato.
Alle volte si cerca di sentire e come dire, come segno, come se quando si fa una preghiera di sentire la presenza, e si cerca questo, ma è anche lì una cosa che sfugge, sempre diversa, come la messa che non capiamo, come una fragilità, come...
Comunque, se tu cerchi di sentirlo non lo senti, se lo cerchi lo senti. E noi cerchiamo le nostre sensazioni e quindi non sentiamo mai l'altro.
A me questo pane, questo scordo del bene, dà una specie di sensazione di libertà, perché quando si litiga o ci sono dei conflitti con delle persone, l'ultima cosa che ricordi, quella che poi ti marchia, e il ricordo che quella persona non ti ha voluto bene, e quindi da allora in poi tu di quella persona ricordi soltanto che c'è stato un giorno, un momento che non ti ha voluto bene, e questo ti crea dei pensieri che ruotano, non vale la pena avvicinarsi a quella persona, o comunque ti mette degli schemi anche sulle altre persone con cui pensi, guarda, se questo si comporta anche in quella maniera vuol dire che ricadrà nello stesso schema, mettendo invece, se uno, cioè così pensavo, mettendo magari un'immagine di un passato felice con quella persona, sparisce tutto questo pensiero, ti senti libero.
Cioè, capite anche quanto sarebbe la preghiera fondamentale, forse quotidiana, che sembra strano, sarebbe l'esame della coscienza, e spiego. Prendere coscienza dei doni che ho avuto oggi, ma non a livello di cose, di sentimenti positivi, perché alla fine è lì che tu sei vissuto, nelle altre parti sei morto, non nelle cose che hai fatto, che hai capito vivi. Ma dove ho provato gioia?
Come il salmo dell'inizio, è messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano.
Come Osea, no? Quando dice: ho riempito i vostri granai, voi costruite templi. A me ricorda anche un po' l'inizio del brano della Samaritana, no?
Perché lì è equivoci.
Esatto. Sull'acqua, ma come mi dai tu l'acqua che non hai niente da prendere? Cioè questo...
Qui sul
come
pane.
Non capire, è qui sul pane, no?
A me viene da pensare che c'è questa incomprensione che c'è in tutto il brano. È la condizione normale, cioè, e quindi non è la condizione di cui avere paura o dire addio adesso arriva, cioè noi viviamo in quella incomprensione, è il contrario, cioè sono i momenti in cui capiamo, i momenti dove capiamo il pane, che sono delle parentesi nella nostra vita, e poi la cura è appunto il ricordo di queste parentesi. E quindi è bello sapere di... cioè, bello, è consolante sapere che la nostra condizione è quella e si tratta solo di magari abbreviare i tempi tra una parentesi e l'altra per vivere meglio.
Fino a quando tutta la vita è una inclusa in una grande parentesi infinita che è l'amore. Sì,
sì, che è infinita. Però è dura.
No, beh, il cammino.
Sì, sì, infatti.
Ma io percepisco questa immagine che così non si viene, ma da una parte Gesù che mi vuole dare e io che provo a ripetere. Cioè, come se tra le righe di tutto quello che abbiamo letto sentissi questo aspetto fondamentale.
Bene, prossima puntata è il 21, a Dio piacendo.
Augurando buon viaggio a Silvano, buon apostolato.
Guarda dove ci sono gli elefanti più alti del mondo. Sai quanto sono alti? 2500 metri.
Ne porterà uno a casa.
Ma sono anche effettivamente più alti oltre che stare a 2500 metri. L'ultimo giorno quando ero lì me ne è venuto uno vicino, ma mi sono spostato un po' perché fa impressione. Non l'ho portato, ecco.
Forse quest'anno lo porto.
Li ho filizzato.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi non li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare la tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.